Bentrovato, buongiorno al dottor Fabio Franchi con me.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
Con il dottor Fabio Franchi, che ricordo essere specialista in malattie infettive ed igiene e medicina preventiva, oggi torniamo un po' a parlare di informazione, questa informazione che è sempre più altalenante,
Incalzante,
insomma.
incalzante, sì,
Sì?
un
Un
bombardamento
bombardamento?
continuo, quotidiano e a qualsiasi ora del giorno e della notte, se volessimo stare svegli.
E allo stesso tempo, dicevo, altalenante, dottore, perché si passa da esperti che sono sempre in televisione, poi improvvisamente diventano negazionisti, poi vengono riabilitati e poi a seconda di quello che si dice, no? Quindi, insomma, una volta c'è un virologo che dice una cosa in un modo, poi un po' si corregge, poi ritorna sui suoi passi, poi e via così. Insomma, veramente una grande confusione. Allora, cerchiamo intanto di mettere le cose nel giusto verso.
Questo fa parte della strategia, cioè di creare confusione. Quindi le informazioni si accavallano una sulle altre. Quella di oggi sembra smentire l'informazione di ieri, non di 2 giorni fa, di ieri. E quindi tutti quanti sembrano galleggiare in questa continuo accavallarsi delle notizie. E restando sulla superficie, praticamente arrivano solo i titoli, non si approfondisce niente, viene accettato tutto in maniera critica. E come ha detto lei, a creare ancora più scompiglio, ci sono gli interventi spesso contraddittori degli esperti che sono in televisione, che sono sempre quelli. Ogni tanto c'è qualcuno di diverso, però fa sempre parte della stessa cerchia. Infatti noi, chi è critico difficilmente riesce a filtrare oltre e a essere invitato. Infatti, me personalmente mi hanno invitato qualche volta, ma avrei dovuto fare io un breve video di 1 minuto e mandarglielo a loro e loro avrebbero commentato in televisione, magari prendendomi in giro con gli ospiti in diretta e con tutto il tempo che volevano a disposizione. Ecco,
Eh
allora.
sì, perché poi naturalmente, insomma, ormai l'abbiamo capito, ci sono delle voci che vanno tutte quante in un verso e altre voci che sono critiche e sono veramente esigue di numero. Allora, il dottor
Sì,
Franchi.
esegue di numero, però la forza dei loro argomenti è sempre maggiore. È per questo che la
Assolutamente.
censura è più stretta.
Certo, e infatti venivo appunto a questo, perché si ritorna ancora una volta sulla questione dei tamponi. Ora, non vorremmo stare a riproporre tutto lo schema che abbiamo già visto in un altro video che abbiamo realizzato insieme con lei, ma insomma, giusto per fare il punto della situazione della serie, riprendere da dove avevamo lasciato l'altra volta e poi invece arrivare alle nuove conclusioni.
Sì, certamente, il suggerimento viene accolto. Ecco. Allora, l'altra volta avevamo parlato di alcuni aspetti che sono consistiti in una conferma di quanto avevo detto. Cioè, per fortuna, insomma, a supporto di quanto ho scritto e ho pubblicato anche nel libro a cui accenneremo, quello che avevo previsto si è poi verificato. Ecco, e così anche la questione degli anticorpi, dei test, dell'isolamento ha avuto finora solo piena conferma. Se i test fossero affidabili e, come dicono loro, e fossero veramente capaci di identificare quel determinato virus o quella determinata infezione, allora la storia non starebbe in piedi. E spiegherò perché. Se i test invece non vanno bene, ovviamente la storia non sta in piedi, a maggior ragione. Allora, adesso mi spiego. Se i test sono affidabili, allora cosa succede? Che dobbiamo prendere atto che una reattività verso questo virus nato nel dicembre 2019 a Wuhan c'era anche prima. Cioè, c'era anche prima, negli anni precedenti, cioè la popolazione aveva una reattività, questi antigeni che vengono considerati specifici del virus, no? Se c'era anche prima, vuol dire che circolava anche prima questo virus nella popolazione, e di cui non ci saremmo neanche accorti, tanto letale che non ci saremmo neanche accorti. E quindi tutta questa storia che è stata imbastita, come voi la conoscete, non regge. Ecco. Poi ci sono altri aspetti sugli anticorpi, di cui ho parlato altre volte, non voglio dilungarmi, ma questo qua sarebbe sufficiente. Vanno bene? Vuol dire che il virus c'era anche prima e non c'era nessun disastro, no? Tanto è vero che appunto appena nel febbraio di quest'anno è nata l'epidemia che ci soffoca. Ecco. Questo. Se i test non vanno bene, allora salta lo stesso la storia. Salta la storia perché tutta la storia è basata sui test. Ecco, adesso, ultimamente, cioè proprio nei giorni scorsi, è uscito una lettera, una richiesta ad una rivista, Eurosurveillance, di ritirare un lavoro fondamentale sui test, quello che ha dato inizio a tutti i test, RT-PCR, no, di cui non mi soffermo adesso, tampone, PCR, ormai si sa già. Ecco.
Sì.
Il testo fondamentale è stato scritto da un gruppo di autori, tra cui Corman e Droster, no? Affetto da difetti enormi, talmente enormi che appunto è stato richiesto il ritiro del lavoro. Pensare che questa pubblicazione, no, è stata presentata il 20 gennaio alla rivista e il 21 gennaio è stata pubblicata. Questo vuol dire che non c'è stata nessuna peer review. Allora, si dice che i lavori scientifici hanno un certo valore perché sono proposti da persone competenti, ma vengono anche riviste, filtrate da altri esperti che così danno una garanzia di qualità. Ora, con questa storia della Covid, la peer review è scomparsa, cioè non solo per questo lavoro, anche per gli altri, per la fretta di pubblicare, le riviste accettano di pubblicare in preprint, prima della stampa, cioè pubblicano prima di pubblicare, quindi la peer review viene a saltare. Quindi anche tutto questo vanto delle pubblicazioni peer review non c'è più. Ecco. E adesso, tra l'altro, in relazione anche a quanto dicevamo prima, no, il numero di pubblicazioni è impressionante, perché mentre nel libro anche ho scritto che ormai erano state pubblicate oltre 50.000 voci bibliografiche solo su questo argomento dall'inizio dell'anno, quindi 50.000, adesso a due mesi di distanza ci sono 75.000, quindi 25.000 in più, quindi c'è una progressione spaventosa. E ho fatto il calcolo che per una persona, per leggere tutti quei lavori, ci avrebbe messo 5 anni se avesse fatto solo quello per tutta la vita, ogni giorno, senza un giorno di festa. Tanto per dare un'idea.
Sì.
Ecco. Ma allora, cosa bisogna fare in tutta questa confusione?
Ecco.
Certo, cercare di stare al corrente, ma restare al corrente comporta una grossa difficoltà, perché arriva anche io sono in grossa difficoltà, no? Perché arrivano notizie importanti da tutte le parti, non è possibile umanamente approfondirle tutte quante.
Dottor Franchi, sì. A proposito del libro La catastrofe provocata dal virus che non c'è, Covid-19, cioè, sì. Lei aveva già messo a punto determinate cose già nel libro. Quali sono le cose delle quali il lettore subito, insomma, ma naturalmente chi lo apprende ora, dovrebbe essere informato?
Ecco, allora, sono le cose basilari, i punti basilari, perché se si perdono di vista quelli, non si riesce a fare un ragionamento che sia valido. no? Se non sul momento, apparentemente. La scienza dovrebbe essere fatta così.
Sì.
Ecco. Allora, io stesso, ma quasi racconto un po' come è uscito questo libro. Ecco, io inizialmente avevo sottovalutato, nel febbraio di quest'anno, alla fine febbraio, sottovalutato quello che stava accadendo in Cina, perché mi sono detto, sarà come le altre volte, anche con Zika, con la questione di Zika, con la suina, Zika nel 2016, la suina nel 2009-2010, la aviaria nel 2005, sono stati delle montature che si sono risolte in un flop.
Ecco. Ok.
Ecco, e questo qua l'avevo segnalato quella volta, comunque si era risolta così, quindi pensavo che sarebbe stata una cosa similare, visto che si trattava anche in questo caso qua di un'influenza che loro presentavano in maniera più drammatica. Quindi la mia, inizialmente avevo l'atteggiamento che ha tuttora il professor Tarro, il professor Bellavite, la dottoressa Bolga, cioè quella di accettare la versione che è stata data, no, della malattia causata da un virus, accettato l'impianto, però cercando di ridimensionarlo e vedere le criticità della presentazione che se ne faceva. Ecco, quindi ho cercato di all'inizio di diminuire, nel mio piccolo ovviamente, l'isteria che si stava creando, che stava crescendo. Poi invece ho puntato sulle, come dicevo, le questioni fondamentali, cioè la definizione, SARS vuol dire una malattia respiratoria acuta grave, no? Severe, ecco, acute respiratory disease, eccetera. Eppure, essendo questa la definizione, la diagnosi poteva essere fatta con test positivo e qualsiasi patologia, praticamente, anche con nessuna patologia. E quindi avevamo, appunto, per definizione, no? Il malato asintomatico sano. Ecco. E questo qua è un assurdo, perché Covid vuol dire disease, malattia, e quindi definire malato un sano è un assurdo, ovviamente. Quindi non portatore sano, proprio malato. Ecco. Allora, già questa definizione è da rivedere, deve essere
Sì.
rivista, perché se no non se ne esce. Se io posso fare diagnosi di Covid o dire causa di morte uno che è annegato e poi gli hanno fatto il tampone, è venuto positivo, è morto per Covid, no? Ecco, che è successo veramente, allora vuol dire che accettiamo qualsiasi assurdità. Deve essere rigettata questa definizione.
Sì.
Poi i test sono invalidi. O comunque avevano dei grossi limiti di cui non parlava nessuno, perché qualsiasi test, no, non può essere fatto alla popolazione senza capire quello che significa. E invece è quello che hanno fatto, parlavano tutti, sì, che i test devono essere fatti a tappeto, a tappeto, a tappeto. E quello hanno poi realizzato. Ecco, però invece bisogna conoscere la sensibilità, la specificità, la prevalenza dell'infezione, il risultato positivo, valutare il significato del risultato positivo, eccetera. Ma di questo non si è parlato, tranne il professor Scoglio e me, di questo qua non se ne parlava. Ecco, io mi sono ho puntato su questi aspetti fondamentali e li ho sviscerati, no? E spiegando che i test erano utilizzati male e comunque partivano da un assunto che è dogmatico, cioè dall'isolamento del virus che non c'è stato, perché non c'è stato l'isolamento del virus. Ecco, è partito da là. Ora ci sono alcuni che sostengono che invece che il virus esiste, c'è questa diatriba,
Sì.
no, però anche la dottoressa Bolga recentemente in un'intervista ha dichiarato che con questo nuovo col sequenziamento, no, non c'è nessun bisogno di isolare e purificare il virus. Cioè, Cioè, anche se ci fosse questo fantomatico virus, no, l'epidemiologia non si è sviluppata come se fosse una malattia infettiva causata da un virus. Questo per diversi motivi, e di questo potremmo parlarne, ecco, eventualmente.
Sì.
E poi la cosa fondamentale che viene ignorata, che si parla di Covid come se questa Covid identificasse tutte le malattie gravi, cioè le polmoniti interstiziali gravi in questa epidemia. Invece non è così, perché questo test, il test RT-PCR, ne identifica solo una parte, il 40-50%, qualche volta anche di meno, qualche volta di più, qualche volta di meno. Quindi una parte considerevole delle malattie gravi, cioè polmoniti interstiziali che si sono verificate, sono negative al test. Per quanto si possa dire, non si può negare che il test è il perno della diagnosi, il test RT-PCR. Io so che la dottoressa Bolgan è critica anche parzialmente verso questo test, no? Però lei dice cosa? Che il test di riferimento è il sequenziamento, la coltura è il sequenziamento del virus, e questa è la dimostrazione che il virus c'è. Allora, a parte il fatto che bisognerebbe spiegare i casi in cui questo virus non c'è, ecco, perché vuol dire che c'è un'altra causa. Se non c'è, vuol dire che c'è qualcosa d'altro, questo è ovvio. Poi è notevole, e bisogna notare, che la PCR, che se ne dica, e ne abbiamo già detto prima, no,
Sì.
non va d'accordo, non è d'accordo con la coltura e il sequenziamento. No, non c'è concordanza. E quindi allora a cosa ci si riferisce? Ripeto, il riferimento è sempre il test RT-PCR per la diagnosi. Questo qua è un grosso problema. Però ammettiamo che la dottoressa Bolgan abbia ragione, cioè che il sequenziamento, la coltura e il sequenziamento vogliano dire che è stato isolato il virus. Allora, se è stato isolato il virus c'è, se il virus si è moltiplicato, si dovrebbe anche poterlo vedere e poterlo isolare nel modo in cui si faceva fino a poco tempo fa. Che è possibile farlo, perché la tecnologia c'è e io l'ho spiegata nel dettaglio. Ecco, quindi isolamento virale significa fare filtrazione, ultracentrifugazione, separazione delle parti dove è il virus, e poi caratterizzazione di quella parte, di quel pellet cosiddetto, no? E visualizzazione al microscopio elettronico, no? Del virus isolato. Allora, posso tagliare la testa al toro dicendo che alcuni autori hanno chiesto direttamente agli autori dei principali lavori scientifici pubblicati quest'anno che parlavano di isolamento, e questi autori messi alle strette hanno ammesso che non hanno isolato e purificato il virus, cioè quello che io stesso avevo detto nella mia analisi riportata nel libro.
Bene.
Allora, mettiamola con un esempio.
Sì.
Allora, è come se la dottoressa Bolgan o anche gli altri dicessero: abbiamo trovato queste impronte che sono dello Yeti, quindi lo Yeti c'è. Allora, noi siamo sicurissime che il nostro metodo di rilevamento delle impronte dello Yeti sia perfetto. D'accordo. Io invece dico: allora, se c'è l'impronta, ci dovrebbe essere anche lo Yeti. Vediamolo questo Yeti. Ecco,
Ok,
questo è
è
quello. Prima
chiarissimo.
Si dovrebbe partire dall'isolamento dello Yeti, no? Quando ce l'hai in mano, dopo prende le impronte e verifica che siano effettivamente quelle. Non parte dalle impronte per capire che c'è lo Yeti. E
Perfetto.
dopo dice, e dopo dice, e dopo dice: non c'è bisogno che ci sia lo Yeti, basta l'impronta. No.
Naturalmente, dottore, non ce ne voglia la dottoressa Bolgan, che l'abbiamo presa, come dire, no? altro esempio.
Sì, però se non si affronta questo aspetto qua non se ne viene fuori, perché le discussioni saranno interminabili. E poi questo è un aspetto importante. E poi c'è stato anche, come le dicevo, da parte di questi ricercatori, questa 12-15 ricercatori, questa richiesta di ritiro del lavoro principale sui test, che mette in dubbio tutto l'impianto dei test, no? Che è, secondo me è la cosa fondamentale da discutere, perché se non c'è quello, crolla tutto. Se non c'è questo test, crolla tutto qua. È un momento, non ho detto che tra quegli autori c'è anche il professor Scoglio e ci sono io.
Sì, sì, infatti questo l'avrei detto, ma volevo dire, discutiamone. Cioè, voi sostenete che praticamente quando parliamo di test, parliamo di tamponi. Sì. In primis, quindi questo impianto, diciamo così, dei tamponi non è attendibile.
No, esatto, non è attendibile, ma non è attendibile niente.
Non è attendibile niente, ma niente, sono
negli anticorpi, nel test rapido, nell'RT-PCR, perché non vanno neanche d'accordo con se stessi, perché non sono validati e non sono standardizzati.
Ok, quindi
l'altro.
Voi che cosa proponete? Cioè, nel momento in cui vengono eliminati questi test come test che convalidano o meno la presenza del Covid nelle persone, che cosa allora ci può dire se il Covid c'è oppure no?
Allora, Covid è una definizione di malattia. Allora, sì. Di cosa parliamo? Di una malattia che può avere un qualunque sintomo? E siamo nella confusione più totale, perché adesso, attualmente, con Covid si designa qualsiasi cosa, come ho detto. Sì. Se non si sfugge da questa impostazione, non se ne viene fuori, perché okay. Se lei ha un raffreddore può avere la Covid, se lei ha un bruciorino allo stomaco può avere la Covid,
però
se lei ha una encefalite può avere la Covid, se lei ha un infarto la Covid. Allora, capisce che ci prendiamo in giro?
Ok, così. Però allora, è vero che ci sono dei sintomi specifici? Per chi
no,
ha il Covid.
Non ci sono dei sintomi specifici, ci sono delle malattie che avvenivano anche prima. Io non dico che. Allora, ci sono varie malattie che possono comparire, che vengono tutte messe in questo calderone a forza, ma sono malattie le più disparate. Allora, se noi parliamo delle polmoniti interstiziali, queste c'erano anche prima.
Ok.
C'erano anche prima in Italia, anche nelle altre stagioni mettevano in crisi l'assistenza ospedaliera, la rianimazione, perché sappiamo che i posti sono stati tagliati e quindi ogni anno c'era questo problema qui nelle rianimazioni.
Giusto adesso per questo. Capire, aspetti, giusto per capire, la perdita del gusto e dell'olfatto e la febbre sono testimonianza di Covid o di altro tipo di malattia?
Allora, questi sono due sintomi particolari che lei perde se ha raffreddore. Allora, potrebbero anche essere importanti, non dico di no, ma la mia posizione non è quella di chiusura verso altre ipotesi. La mia posizione è quella di esclusione di una causa che non può esserci. Questo è il punto. Dopo bisogna spiegare il fenomeno. Allora, per spiegare il fenomeno può darsi che non ci sia una sola spiegazione, appunto perché si tratta di un calderone dove vengono messe tante cose e quindi le spiegazioni possono essere molte per un fenomeno che è stato etichettato con questa definizione balorda. Ecco. Quindi ci possono essere tante cose. Allora, io le racconto solo questo, che è successo a Trieste, un episodio è successo qua a Trieste, in una casa di riposo, è venuto fuori sul giornale, no, che hanno effettuato dei test a tutti quanti gli ospiti, mi pare che erano 28 circa, ecco, sono venuti tutti positivi, tranne uno o due, no, al test, quindi positivi, e quindi grande allarme, titoli in prima pagina sul Piccolo, che è il giornale di Trieste. Bene, Allora, in quello stesso stabile c'è un'altra casa di riposo, praticamente parallela, gemella, ecco, per così dire. Là i test sono stati fatti e neanche uno è venuto positivo. Allora, è venuto fuori che prima di fare i test là dove sono venuti tutti positivi, tutti quanti avevano fatto la vaccinazione antinfluenzale e anche forse l'antipneumococcica, tranne uno, quello che non l'ha fatta è venuto negativo. E nell'altra casa di riposo, sempre nello stesso stabile, la casa gemella, no? Non avevano fatto la vaccinazione antinfluenzale. Noi sappiamo che gran parte di quelli che ha avuto la cosiddetta Covid-19 nel bergamasco, nel bresciano, sono stati vaccinati. L'hanno testimoniato dei medici di famiglia, no? che hanno riscontrato proprio questo.
Dottore, però ci sarà anche chi magari non è stato vaccinato per l'influenza, sì, e si è ammalato lo stesso.
Sì, ma io non posso discutere del singolo caso.
Ah, certo.
Capire bisogna cercare di vedere all'ingrosso quello che succede. Poi ci possono essere un sacco di eccezioni.
Certo.
E poi gran parte, cioè il 94%, 94% dei deceduti aveva malattie concomitanti, altre malattie concomitanti da 1 a 3. Quindi non era una popolazione, era una popolazione anziana e popolazione che aveva altri problemi gravi, magari tumori, magari altre cose, insomma, ecco. E poi c'è sempre quella questione dell'impostazione della definizione che assolutamente non segue neanche le indicazioni dell'OMS, perché per l'OMS, no, secondo le linee guida dell'OMS, in caso di infarto e test positivo, allora viene la causa di morte è infarto. In Italia è Covid. Allora capirà che lei ha un'alta letalità in Italia, anche per questo motivo. Infatti l'Italia ha più letalità di tutti gli altri paesi, più morti degli altri paesi e più casi degli altri paesi, con il lockdown più duro di tutti. Allora bisogna essere proprio scemi a non capire queste cose qua, perché ci sono altri paesi in cui non hanno attuato il lockdown, non vanno in giro con queste mascherine di carnevale, no? E hanno avuto meno casi, meno morti.
Però questo dottore,
non si vuole guardare, non se ne può parlare.
Riguarda la politica sanitaria, non tanto la sanità, cioè
no, riguarda
il fatto di dover dichiarare una persona che muore di infarto morta di Covid, non riguarda la sanità, riguarderà la politica sanitaria, cioè quello che viene detto
ci sono
ai
i medici.
Medici.
Ho capito, ci sono le direttive. Ci sono le direttive e ci sono i medici che eseguono e che sono complici, diciamolo pure, di questa situazione qua. Allora, com'è possibile che con questo lockdown noi abbiamo la peggiore situazione di tutti quanti? A uno con un minimo di intelligenza avrebbe da pensare, forse gli altri fanno meglio, fanno qualcosa che noi non facciamo, vediamo come fanno gli altri, vediamo quelli che facciamo meglio. Invece gli italiani cosa fanno? Facciamo come quelli che fanno peggio. Questa è l'impostazione degli italiani. Infatti in Argentina hanno attuato il lockdown dal 19 marzo fino a qualche giorno fa, hanno avuto più casi di tutti, più morti di tutti, no, sempre,
e si sono impoveriti tutti,
più di noi ancora, e sono alla fame, metà della popolazione alla fame. Questo abbiamo. Poi queste mascherine ancora una cosa ridicola, l'abbiamo detto in tanti, il dottor Stefano Montanari fin dall'inizio, anch'io e molti altri, insomma è evidente che non possono servire per impedire il passaggio del virus, questo è evidente, ma ci sono anche degli studi, tanti studi, una lista lunga di studi effettuati di confronto tra chi le mascherine le portava e chi non le portava, no? Per quanto riguarda le malattie respiratorie, il risultato è stato che è stato indifferente, che quasi quasi quelli che portavano la mascherina ne prendevano di più. No? Poi i malati Covid hanno visto anche questo, è una pubblicazione del CDC, Centers for Disease Control di Atlanta, americani. Ecco, loro hanno visto che i malati di Covid, ricoverati in ospedale, avevano portato la mascherina, il 95%. Cioè l'80-85% la portava sempre, un'altra parte la portava un po' sì, un po' no, e un 4-5% non la portava mai, quindi gran parte la portava. Hai capito? Allora c'è tutto questo, quindi allora c'è anche la possibilità di informarsi di queste cose qua. Bisogna abbattere questa impostazione che ci prende in giro, perché siamo presi in giro da questa impostazione della Covid, SARS-CoV-2, eccetera. Altro che virus ingegnerizzato.
Dal momento in cui lei mi porta queste premesse, il virus che diciamo non è stato isolato e quant'altro, mi sembra anche logico pensare che lei non pensi assolutamente nulla di buono riguardo al vaccino.
Eh beh, certo. Io devo vedere se i vaccini sono efficaci, se sono sicuri, se servono a qualcosa, questo devo vedere, e poi fare le mie considerazioni. Io queste le ho fatte e sono arrivato a determinate conclusioni che lei può immaginare in linea di massima è controproducente usare i vaccini. Per esempio, quando hanno confrontato vaccinati e non vaccinati in popolazioni africane, dove poteva essere fatto questo confronto alla pari, no, hanno visto che quelli vaccinati avevano una mortalità 5 volte maggiore di quelli non vaccinati, no? E questo studio è stato confermato da altri, no? Quindi sono cose rilevanti, queste bisogna dirlo, no? Non sono negazionista se lo dico, anzi sono negazionisti quelli che non vogliono sapere di queste cose qui. Ecco, allora questo vaccino e il vaccino, certo, ci sono molte critiche da fare per questo vaccino, addirittura ridicolo. È un vaccino fatto sulla base di un sequenziamento che io ritengo che sia farlocco, e quindi con delle proteine che non riguardano il virus che loro pensano che ci sia, e quindi un vaccino che non potrebbe mai servire. Poi non si sa quanto durano gli anticorpi. Alcuni hanno provato a vedere, alcuni gruppi di ricercatori hanno provato a controllare quanto duravano gli anticorpi dopo che uno era risultato positivo una volta. Dopo 3 mesi erano spariti. È implicito in tutto quello che ho detto, come possa credere che possa servire. Anche se posso dire, anche per il vaccino per l'AIDS, io nel 90, sa che quando è stato scoperto il virus dell'AIDS, ogni anno dicevano il vaccino sarà pronto entro 2 anni. Ogni anno lo ripetevano questo, no? E l'hanno ripetuto per tanti tanti anni. Fino adesso sono passati 36 anni da quella volta. Il vaccino non c'è ancora. E quella volta là, nel 95-96, ne hanno pubblicato una piccola lettera su una rivista scientifica dove spiegavo perché non avrebbero potuto fare un vaccino efficace per l'AIDS, e infatti ho avuto ragione.
Guardi, io sono come sempre molto contenta di fare 2 chiacchiere con lei, perché chiaramente insomma il suo punto di vista risulta sempre molto interessante, e peraltro ci porta anche a fare delle nuove riflessioni su tutto quanto questo stato di cose. Ma è una cosa chiarissima e certa, è che c'è tanta confusione. Su sì. Questo non ci piove, ecco, direi, questo, ai noi.
Sì, per questo, allora, volevo dire, ecco, senza falsa modestia, mettiamola così, ecco, penso nel libro di essere riuscito a semplificare la situazione in modo da far capire quello che è avvenuto nel passato, ma anche capire quello che potrà avvenire nel futuro. Cioè, quello che è avvenuto adesso, recentemente, era stato previsto. Allora, se riesco a fare delle previsioni, allora se non altro merita considerare quello che dico.
Assolutamente sì, ecco. Sono d'accordo. Bene, grazie per essere stato con me anche oggi. Ringrazio il dottor Fabio Franchi.
Grazie a tutti, arrivederci.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.